ridotto dell'opera con Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo.
Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto, ultima puntata del primo ciclo del Ridotto dell'Opera, ultima puntata dell'estate, un'estate che abbiamo trascorso tra festival e kermesse. Ultima puntata naturalmente vuol dire anche una festa per noi, perché vogliamo stare insieme a voi e tra di noi, e dunque do il benvenuto a Gaia Varon e a Paolo Borgonovo.
Eccoci qui, grazie Davide, benvenuto anche a te naturalmente e di nuovo benvenute a tutte le persone in ascolto, ben ritrovate anche da parte mia.
Ed eccoci davvero una festa, anche se il Ridotto non va mai in vacanza, ve ne sarete accorti, noi in vacanza non andiamo mai, la nostra vacanza è questa, esserci ritrovati in tre a chiacchierare delle nostre estati musicali e lavorative.
La nostra vacanza è anche, come dire, navigare fra i festival, ne abbiamo raccontati veramente tanti quest'estate, perché sono tanti effettivamente, ci siamo spostati anche all'estero.
Io vi prometto che non vi parlerò più del Festival di Salisburgo, perché ne ho parlato abbastanza, anzi forse magari non resisterò, però insomma è un'esperienza che consiglio a tutti.
No, ne dobbiamo continuare a parlare perché è veramente un'esperienza magnifica essere a Salisburgo, ma anche ascoltare quello che succede a Salisburgo. Ci è mancato però un festival, il festivalone, diciamo, il festival nazional popolare per eccellenza, e cioè quello dell'Arena di Verona. È un festival amatissimo, soprattutto non dagli italiani, possiamo dirlo, Gaia Varon.
Certo, un festival a cui calano, dalle Alpi, ma anche perché nella stagione in cui certamente i turisti popolano questa regione, no? Ma soprattutto tedeschi, devo dire, ma naturalmente anche svizzeri e anche italiani, comunque è un bel rito nazional popolare. Paolo,
certamente.
Tu sei andato a vederlo?
I germanici, appunto, come si dice in Svizzera. No, purtroppo non sono andato a vederlo, ci ho mandato un amico di fiducia, perché quest'anno era molto molto atteso il Nabucco, la nuova produzione di Nabucco curata da Stefano Poda e il regista della non di meno discussa e fantascientifica Aida dell'anno passato. Potremmo dunque introdurre l'atmosfera del Nabucco all'Arena di Verona con il trailer che la stessa fondazione ha realizzato, mettendo insieme un piccolo pastiche musicale del Nabucco.
Pastiche, dicevamo, ma anche un po' un pasticcio, diciamo, un blob, no? Tutto un montaggio di estratti dall'Arena di Verona, però non si faceva quasi a tempo a seguire, no? Uno se partiva il coro e cominciavi a immaginarti l'arena, il suo spettacolo, le sue luci, la serata, e poi via, invece, arrivava qualcos'altro.
Credo che non fosse pensato per la radio questo montaggio, ma decisamente per i social media, e quindi immaginatevi un po' questa produzione. Paolo, appunto, tu hai dialogato con un ospite per farcela raccontare, ti chiediamo chi è questo ospite e che cosa avete toccato come tema per iniziare.
Ho mandato all'Arena Gaetano Miglioranzi, veronese doc, romanziere, ma già regista e collaboratore di Beni Montresor, proprio negli anni in cui lo scenografo e regista italiano realizzava anche all'Arena di Verona allestimenti rimasti poi nella storia. E gli ho chiesto innanzitutto quindi di raccontarci questa prima di Nabucco di Verdi all'Arena 13 giugno scorso, la nuova produzione di Stefano Poda, e ho cominciato a chiedergli che cosa si trova davanti lo spettatore di questo nuovo Nabucco.
Si trova davanti a un'arena provvidenzialmente vuota, perché credo che non ci sia nessun fondale più bello delle gradinate dell'Arena, con un grande pavimento in declivio, che ricorda tra l'altro il pavimento in declivio che Montresor aveva allestito per Butterfly qui, retroilluminato, come era quello di Butterfly, e devo dire, ecco, l'impatto è monumentale, è piuttosto grandioso. C'è però una differenza, ecco, mi permetto di inserirmi proprio nel confronto con i vecchi maestri. Ecco, Montresor diceva sempre che la regia più bella è quella in cui il regista non si nota, nel senso che tutto sembra accadere e tutto sembra scoppiare, succedere per virtù dell'azione scenica. Invece, ma questo è un fatto epocale, insomma, oggi ci troviamo davanti a regie in cui il regista è sempre protagonista. Guarda cosa ti faccio vedere, non ti aspetterai mai questo effetto. Insomma, è un po', sì, è un po' un regista giocoliere quello, ma no, non è solo Poda, voglio dire, ci sono, ecco, schiere di nuovi registi così. Stefano Poda, anche per questa edizione areniana, ha annunciato, chiaramente una visione fuori dal tempo, una visione distopica, realizzando con questo Nabucco una sorta di metafisica dell'atomo, nel senso che l'atomo diventa protagonista di tutta la vicenda visiva, ma non c'è nessun riferimento chiaramente all'attualità delle emergenze atomiche mondiali. Ecco, la metafisica dell'atomo, lui lo dichiara, insomma, si riassume tutto nel processo di unione e poi scissione, per cui noi vediamo per tutto il tempo questi due elementi, che io chiamo due reni, sembrano due reni enormi, di luce, che sono separati e solo nel finale si riuniranno in questa fusione. Dire che tutto questo sostenga la drammaturgia del Nabucco è un po' avventato. Di fatto, talvolta questa simbologia così rimarcata cozza con la drammaturgia del Nabucco. Ma all'interno di questa simbologia, devo dire, ci sono parecchie incongruenze che io non ho personalmente capito, alcune delle quali mi si sono invece schiarite guardando la ripresa televisiva, che è andata in onda la settimana dopo. Questa è anche una regia un po' fatta su misura della ripresa televisiva. Ecco, dal pubblico metà delle azioni non si notavano. Questo per vari motivi. Un motivo di illuminazione, cioè i protagonisti non hanno una luce preferenziale, si confondono spesso nella massa. E poi a volte anche proprio per delle scelte, secondo me, un po' sciagurate, come il fatto di mettere alla fine del primo quadro tutti gli ebrei in queste gabbie, e succedono cose importantissime con Ismaele, con Zaccaria, ma tu non le vedi perché sono tutti in queste gabbie, quindi bisogna un po' intuirla la storia, diciamo così.
Ecco, considerazioni queste che ci portano verso una riflessione un po' più ampia sul ruolo dell'Arena di Verona. Dicevamo, trappola per turisti, acchiappaturisti, e quando si propone qualcosa di nuovo, una rivisitazione della tradizione, il rischio però c'è, Gaia Varone. E qui mi sembra che siamo andati un po' in questa direzione.
Un pochino oltre, sì, anche perché anche uno degli elementi interessanti della drammaturgia verdiana è la capacità di creare dei momenti di intimità, che naturalmente in uno spazio come l'arena sono quelli che vengono di norma sacrificati, no? Nella tradizione molto spettacolare che sarebbe un po' anche la trappola per turisti. Qui mi pare di capire, da quello che il recensore ci ha raccontato, che invece l'intimità ci fosse dentro queste gabbie, poi forse più percepibile in televisione che in teatro. Quindi chissà il pubblico che era lì poi.
In realtà il pubblico ha apprezzato e capisco anche perché io l'ho vista in televisione. Forse il regista ha rinunciato a una drammaturgia dei personaggi, ha veramente cancellato questo problema, risolvendo tutto in uno spettacolo di luci e colori, di masse, adatto, permettetemi di dirlo, anche allo spettatore distratto che non capisce una parola, che ascolta delle melodie, delle belle melodie a caso e che guarda degli effetti speciali di luce e colori che c'erano e in cui a volte anche c'erano delle incoerenze, delle incongruenze drammaturgiche tra, per esempio, le masse in diversi costumi, però sì, un'opera di grandi effetti di masse, un'opera corale.
Nabucco è un'opera corale e non ci piove, e Poda ha proprio preso alla lettera questo dettato. Sì, I mimi sono, diciamo, in numero equivalente al coro, per cui è una presenza massiccia. Il coro, secondo me, in realtà è stato molto penalizzato in questa produzione. Quando va bene, si trovano a cantare sparsi a scacchiera, a una certa distanza l'uno dall'altro, sul palcoscenico, e in mezzo hanno questi mimi vestiti come loro che si esagitano continuamente, non stanno mai fermi un attimo. Ecco, per cui io credo che sia anche difficile cantare in coro, con questi ostacoli. Il momento più critico è stato proprio col Va Pensiero. Va Pensiero, dove appunto era prevista questa uscita, devo dire visivamente di un certo effetto, dove il coro si sparpagliava, però questa volta a semicerchio, per cui abbiamo un settore del coro che è proprio frontale al maestro, ma le due ali no, non lo vedono. E ti assicuro che nella recita dal vivo si è sentito un doppio coro scollato all'interno del coro stesso e scollato con l'orchestra proprio sul Va Pensiero. Nella ripresa televisiva questo è stato corretto, eh? Insomma, la ripresa si fa in differita apposta per correggere gli errori, ci mancherebbe.
Noi però non ascoltiamo l'estratto della ripresa televisiva, ascoltiamo un'altra versione di Va Pensiero che mette insieme germanica precisione e istrionico talento italiano, ovvero sia il Va Pensiero con l'orchestra, naturalmente il coro della Deutsche Oper di Berlino e la guida di Giuseppe Sinopoli.
Lasciamo allora la Deutsche Oper Berlin, torniamo all'Arena, ricordiamo il cast: Abigail, Anna Pirozzi, Roberto Tagliavini, Zaccaria, Francesco Meli, Ismaele, Vassilisa Berzanskaya, Fenena, questo appunto il cast della prima, e comincerei, anzi ho cominciato chiedendo a Gaetano Miglioranzi dell'esperto Amartuvshin Enchbat nel ruolo di Nabucco, e ho cominciato a chiedere appunto a Gaetano come suona la sua voce dal vivo.
Suona bene, sì. È una voce molto rodata. Lui aveva già fatto Nabucco in Arena, oltre che a Parma, insomma, in altre situazioni. No, certamente una voce solidissima, a mio avviso poco espressiva, come anche la postura, cioè la presenza scenica è veramente poco espressiva, oserei dire di una immobilità quasi imbarazzante. Ecco, e la regia di Poda non l'ha aiutato molto. Tutti questi cantanti hanno dato prove vocali di alto livello, eh. Io non conoscevo Roberto Tagliavini, Zaccaria, e devo dire che è stato bravissimo, insomma. Tra l'altro lui è protagonista di, secondo me, di una delle poche scene dove c'è stato veramente un momento poetico, che è il Vieni le vita, dove finalmente questi mimi erano tutti morti a terra, e quindi lui si è trovato da solo in questa distesa di cadaveri, e devo dire lì, ecco, la musica una volta tanto è diventata protagonista. L'Anna Pirozzi anche, grandissima, grandissima, vocalmente sicura, secondo me anche una cantante dotata di grande presenza scenica. Devo dire lì, ecco, l'ho trovata proprio un po' avvilita, diciamo, tra queste damigelle sadomaso che imperterrite continuavano a schioccare queste fruste, non si sa perché, contro chi. E ecco, anche la recitazione della Pirozzi, secondo me, ne è uscita piuttosto, sì, piuttosto menomata. Cioè, i cantanti erano visibilmente lasciati a se stessi, a parte certe interazioni con i mimi, che però erano minimaliste, nel senso che io di certe azioni di relazione dei cantanti con i mimi mi sono accorto solo nella ripresa televisiva, quando per esempio a Nabucco queste ancelle sadomaso allacciano i polsi con le loro fruste. Ecco, è un'azione veramente piccola, la vedi nella ripresa televisiva. In Arena mi era assolutamente sfuggita. I cantanti erano o immobili quasi sempre o vagavano un po' a caso nel centro del palcoscenico. E in verità, chiaramente a Poda la storia di Nabucco interessa poco. A lui interessava, come dire, la sua tesi, questa tesi sull'atomo. Ecco, questo grande effetto molto annunciato del fungo atomico, cioè alla fine è stata una folata di fumo che usciva da una botola. Purtroppo nei bozzetti ho visto lui aveva immaginato di ricreare un fungo atomico, ciò non è successo, forse Poda non era a corrente del fatto che in Arena possono anche tirare venti qualche volta, per cui insomma questo fumo se n'è andato un po' di qua e di là.
Ecco, diciamo che spesso si accusa la critica di non esprimersi o di cantare solo lodi. Beh, in questo caso abbiamo avuto una critica vera e propria, nel senso che qui sono partiti degli stralli un po' a destra e a manca da parte di Gaetano Miglioranzi nei confronti di questa produzione dell'Arena, che purtroppo nessuno di noi ha visto dal vivo, però sembra di capire, ecco, mancasse un po' di coerenza. Gaia Varon, cosa ne pensi?
Questa è senz'altro l'impressione, ascoltando quello che Miglioranzi ci ha raccontato. Diceva poi Paolo Borgonovo che lui almeno l'ha vista in televisione, e anche Miglioranzi lo diceva. Forse è vero che è stata anche un po' concepita con la televisione in mente, e questo è un problema che non riguarda solo l'Arena. Già. È un po' una questione ormai che vale per tantissime regie, no? Ci vuole un certo talento per tenere insieme l'efficacia dello spettacolo dal vivo per chi è presente lì e l'efficacia della ripresa televisiva in tempo reale o successiva, sì, che dir si voglia.
Ricordiamo tutti il finale della Tosca Scaligera del 7 dicembre, e dico tutti perché chiunque segua il Ridotto dell'Opera presumo abbia seguito anche quella diretta, in cui la povera Anna Netrebko ascendeva al cielo per chi guardava lo spettacolo in teatro, mentre invece per chi lo vedeva in televisione aveva la presa diretta di quello che stava succedendo al suo volto mentre si schiantava sotto il marciapiede di Castel del Sant'Angelo. Quindi questo effettivamente è un tema molto importante. E allora, come concludiamo questo nostro dialogo con Gaetano Miglioranzi?
Concludiamo, per la serie Una buona parola per tutti, con il direttore Pynchon Steinberg.
Steinberg è un direttore che vanta certamente un curriculum di tutto rispetto, dallo Staatsoper a Ginevra, insomma, ha diretto anche al Met di New York. Certo, ha 80 anni e devo dire che la direzione era un po' sciatta. Tutte queste marcette incalzanti di cui è pieno il Nabucco sono diventate così delle passeggiatine un po' stentate. Non lo so, ecco, era una direzione un po' strana, no, non capisco se era distratta o se certi rallentamenti fossero proprio un'esigenza della regia. Ecco, perché per esempio invece si è animata moltissimo la marcia funebre di Fenena. Questa che viene tradizionalmente eseguita lenta, invece è diventata presto. Ecco, no? C'erano delle scelte anche musicali molto discutibili, senza contare che poi nella sera della prima, diciamo, i rumori erano moltissimi, era stata una musica molto disturbata, i colpi, i passi, insomma, dei mimi su queste piattaforme, i ronzii dei meccanismi che muovevano i due pezzi scenografici. Poi eravamo sotto a una serie di telecamere volanti che venivano azionate a distanza con dei ronzii. Insomma, è stata, devo dire, una prima piuttosto disturbata. Il pubblico era in visibilio. In primis il ministro Giuli, che ha detto: questa è l'opera del futuro. Siamo tutti contenti se lui ne è convinto. Un grande successo, perché è un'operazione fatta su misura per tirare l'applauso, mi permetto di dire. Ecco, e quindi da questo punto di vista sì, ha centrato l'obiettivo.
Sì, il giudizio è impietoso. Evidentemente Miglioranzi aveva in mente qualcosa di più da chiedere a una regia d'opera, ma forse ha centrato l'obiettivo, nel senso che forse è questo che si può fare all'Arena, qualche cosa che abbia grande successo.
Sì, forse sì, forse lui aveva il ricordo della, che ne so, della produzione Come una vedova allegra di Montresor, di cui lui fece l'assistente, che era un buon compromesso, perché quell'uno su mille che va all'Arena per vedere l'opera avrebbe visto uno spettacolo sensato, e invece tutti gli altri che volevano vedere gli effetti speciali o la piacevolezza visiva trovavano anche quella. E forse Stefano Pode è andato un po' molto in questa direzione, aspettandosi un pubblico distratto che, mentre guarda su TikTok, ogni tanto alza la testa, vede un effetto di luce, sente qualcuno che canta e suona e non si chiede chi sia il cattivo, chi sia il buono e cosa stia succedendo.
Ma forse gli occhi li abbassavano anche un tempo, no? Si mangiavano la brioche o la frittata invece di guardare TikTok.
Forse è una terza via questa di Poda, perché da un certo punto di vista i tedeschi che scendono in Italia all'Arena lo hanno sempre solo fatto per vedere qualcosa di bello, per rilassarsi rispetto alle loro produzioni iperavanguardistiche di regiteatro. Qui non abbiamo regiteatro, abbiamo una modernizzazione che però è scintillante, dunque forse la capra e i cavoli.
Ciò detto, prendiamo congedo da Gaetano Miglioranzi salutandoci con il momento che lui ha definito il più poetico della serata, la preghiera Vieni Levita.
Il santo codice reco digno del portento me vuol ministro Dio. Me servo manda per gloria di Israele le tenebre a squarciar d'un infedele. Tu sul labbro del Assiria in forti accenti parlor tu con labbro mio e
Intervallo. Una cartolina da Verona, Arena.
L'Arena di Verona non è un teatro d'opera, non nasce come teatro d'opera, nasce dal genio e dall'abilità formidabile di costruttori dei romani per farci tutt'altro, giochi di gladiatori. Nel corso della storia viene usata per attività non meno elette del teatro musicale, come roghi di eretici, come centro della prostituzione cittadina, perché a un certo punto Can Grande della Scala obbliga tutte le prostitute di Verona a esercitare soltanto sotto gli arcovoli dell'arena. Viene usata anche per attività culturali in senso lato. Non dimentichiamoci che per esempio nel 1822 si svolge a Verona uno dei congressi della Santa Alleanza, cui partecipa una scelta compagnia che comprende il duca di Wellington, il principe di Metternich e il visconte di Chateaubriand, e anche Gioacchino Rossini, che mette in scena proprio dentro l'arena una sua cantata, la Santa Alleanza. Dunque la tradizione musicale dell'arena è in realtà antica e consolidata. Nel 1913 un tenore veronese che si chiama Giovanni Zenatello ha l'idea di farci l'opera. Qui bisogna fare la tara alle mitomanie locali. L'acustica dell'arena non è affatto prodigiosa, come si dice. Tradizionalmente l'arena è molto più importante quello che si vede di quello che si ascolta, e insomma quello che si vede, diciamo, è ispirato un'estetica del più ce n'è meglio è, quindi spettacoli sempre colossali, sempre ridondanti, enormi sfilate di quadrupedi, comparse da altri animali. In realtà smentisco assolutamente la presenza degli elefanti, io non ho mai vista, però si ricorda una memorabile Carmen nel 1983, mi sembra, con Shirley Verrett, dove un cavallo imbizzarrito si buttò nel Golfo Mistico. Commento di Rodolfo Celletti dell'epoca: era evidentemente un cavallo Wagner. Quindi insomma è successo di tutto all'arena, e diciamo quello dell'arena un godimento nazionale popolare, un po' baraccone se vogliamo. Mi sembra interessante porsi però un problema. È vero che l'arena deve continuare a puntare su un tipo di spettacolarità, come dire, nazional pop, e fra l'altro per un pubblico che è composto in buona parte anche di turisti stranieri, però credo che sia anche arrivato il momento, e sarebbe interessante fare una riflessione su questo, di ripensare il
concetto stesso di spettacolarità, perché in fin dei conti nel 2024, con gli occhi saturati dalle immagini di internet, del cinema, degli effetti speciali, forse è il concetto stesso di spettacolarità che va rivisto alla luce della nostra contemporaneità. A me sembra che sia questa la sfida che attende negli anni prossimi l'arena, e poi magari anche un minimo di rinnovamento del repertorio, perché non è che la storia dell'opera si riduca a 10 titoli.
Firmato Alberto Mattioli.
How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar? The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. By 14, they placed him in charge of a trading charter.
And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside, he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter.
Then a hurricane came and devastation rained. Our man saw his future drip, dripping down the drain. Put a pencil to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain, a testament to his pain. Well, the word got around, they said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came, and the world's gonna know your name. What's your name, man?
Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton, and there's a million things I haven't done, but just you wait, just you wait.
When he was 10, his father split, full of it, debt-ridden. 2 years later, see Alex and his mother bedridden, half dead, sitting in their own sick, the scent thick.
And Alex got better, but his mother went quick.
Moved in with a cousin, the cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside a boy saying,
Alex, you gotta fend for yourself.
He started retreating and reading every treatise on the shelf.
There would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been dead and destitute without a cent or restitution. Started working, clucking for his late mother's landlord, trading sugar cane and rum and all the things he can't afford. Scamming for every book he can get his hands on, planning for the future. See him now as he stands on the bow of a ship, heading for a new land. In New York you can be a new man.
New York you can
just
be a new
way.
Man. New York you can
just
be a new
you.
With him.
Me, I died for him.
Me, I trusted him.
Me, I loved him.
And me, I'm the damn fool that shot him.
There's a million things I haven't done, but just you wait.
What's your name, man?
Alexander Hamilton.
Siete ancora all'ascolto del Ridotto dell'Opera, non abbiate paura, questo era il primo numero di Alexander Hamilton, o meglio Hamilton Musical di Lin-Manuel Miranda, che è in scena ormai da un tempo eterno al Victoria Palace di Londra e che resterà ancora in scena per un tempo eterno in quello stesso teatro, cioè almeno fino a marzo 2026. Per noi sono andate a vederlo in contemporanea o forse in tempi un po' distanti, ma insomma sia Gaia Varon che Lalita del Parente. Prima di lasciare la parola a Lalita, che ci racconta più o meno che cos'è Alexander Hamilton, anche a te Gaia vorrei chiedere innanzitutto qual è stata la tua impressione.
Beh, intanto veniamo dall'Arena di Verona, sì. E quindi mi sembra che stiamo nello stesso orizzonte, diciamo così, di fruizione di uno spettacolo. Cioè uno spettacolo che è soprattutto un grande spettacolo, non si va in cerca di iperraffinatezze, almeno non io che non sono un'esperta di musical, però si gode moltissimo la macchina complessiva. Lo spettacolo è molto ben costruito, il cast funzionava splendidamente, è musica dall'inizio alla fine senza sosta, naturalmente. Naturalmente un po' diversa da quella che normalmente ascoltiamo qui al Ridotto dell'Opera, ma anche molto mista come stili. C'è l'hip hop, c'è il funk, c'è il rhythm and blues, c'è il soul, ci sono anche degli echi di un musical più tradizionale alla Kendra and Ebb, a seconda dei momenti, una grande capacità di diversificare i personaggi anche attraverso una sorta di profilo musicale, quindi funziona veramente molto bene.
Credo che il musical sia assolutamente perfetto nel novero della musica, come dire, raccontata sul palcoscenico, e quindi spero che riusciremo a farne ascoltare sempre di più nel Ridotto dell'Opera, per quanto i nostri spazi siano esigui e questo lo sappiamo, e certamente il nostro focus è raccontare quello che succede nei teatri d'opera, però è un elemento interessante. Piace moltissimo al pubblico, Paolo.
Beh, piace anche, e qui stiamo parlando di Londra, e la qualità, la cura di queste produzioni è straordinaria, e io purtroppo posso dirlo, molte produzioni operistiche hanno molto da invidiare rispetto alla professionalità, alla cura del dettaglio, alla capacità di ogni professionalità di questi musical lì.
Allora, andiamo ad Alexander Hamilton e ci facciamo raccontare da Lalita del Parente che cos'è esattamente questo spettacolo.
È da 10 anni che se ne parla, perché Hamilton ha compiuto il 6 agosto 2025 10 anni dal suo debutto a Broadway al Richard Rogers Theatre, ed è diventato uno dei più grandi successi del XXI secolo. La mente geniale che lo ha partorito è quella di Lin-Manuel Miranda, che nel frattempo ha già scritto e prodotto tanti musical. Però c'è qualcosa che rende speciale questo Hamilton, e mi sono chiesta: ma che cos'è? Prima di andarlo a vedere una volta visto, è geniale. Dunque, Hamilton racconta la storia, la biografia di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, cardine nella nascita del sistema finanziario statunitense. Naturalmente c'è la storia dei padri fondatori, quindi ritroviamo George Washington, Aaron Burr e il generale Lafayette. A un certo punto ci sarà anche il re d'Inghilterra.
Già.
Che canterà una bellissima canzone, I'll Be Back. Perché sì, l'America che viene raccontata in questo musical è un'America giovane, quindi è ancora una colonia britannica. E attraverso una canzone d'amore, possiamo dire in stile Beatles?
Sì, certo.
Viene raccontato questo rapporto di amore e odio, e direi di dipendenza.
Stiamo parlando di una storia politica, dunque, ma è chiaro che la politica mette in scena dei conflitti, dei contrasti, però non si pensa mai, o meno l'opera lo ha fatto in parte, ma non si pensa mai di mettere in scena questo tipo di storie, questo tipo di contrasti. Che cos'è che rende così funzionale allo spettacolo questa narrazione?
Direi che drammaturgicamente il nodo centrale è che tutta questa storia politica viene ridotta a una storia umana, e quindi la rivalità estrema tra due personaggi così importanti, Alexander Hamilton e Aaron Burr, è drammaturgicamente molto forte, però è anche realistica, cioè è successa veramente, no?
Certo.
Entrambi sono due orfani, entrambi sono di umili origini. E Aaron Burr approccia Hamilton nella speranza di invitarlo a seguire le sue idee. Uno ha degli obiettivi più collettivi e uno invece è più concentrato sulla sua persona. È una rivalità che si snoda, che si sviluppa lungo tutta la storia e tutto lo spettacolo. E diciamo che sfocia in un modo drammatico, tragico, nel senso che Aaron Burr finisce per duellare con Hamilton e finisce purtroppo per ucciderlo. Hamilton spererà nell'aria durante questo duello, perché comunque considera Aaron Burr suo amico, mentre Burr accipicchia, finisce per uccidere quello che è stato un suo nemico, però come succede spesso anche la sua fonte di ispirazione, il suo eroe. Questo noi lo sappiamo fin dall'inizio, perché ce lo dicono i personaggi subito all'inizio. Si presentano uno a uno, raccontano cosa faranno nella storia e poi Aaron Burr dice: e io sono quello che lo ucciderà.
Pardon me, are you Aaron Burr, sir?
That depends. Who's asking?
Oh, well, sure. Sir, I'm Alexander Hamilton. I'm at your service, sir. I have been looking for you.
I'm getting nervous.
Sir, I heard your name at Princeton. I was seeking an accelerated course of study. When I got sort of out of sorts with a buddy of yours, I may have punched him. It's a blur, sir. He handles the financials.
You punched the bursar.
Yes, I wanted to do what you did, graduate in two and join the revolution. He looked at me like I was stupid. I'm not stupid. So how'd you do it? How'd you graduate so fast?
It was my parents' dying wish before they passed.
You're an orphan. Of course, I'm an orphan. God, I wish there was a war, then we could prove that we're worth more than anyone bargained for.
Can I buy you a drink?
That would be nice.
While we're talking, let me offer you some free advice. Talk less.
What?
Smile more.
Huh.
Don't let them know what you're against or what you're for.
You can't be serious.
You wanna get ahead?
Yes.
Fools who run their mouths off wind up dead.
Yo, what time is it? Showtime!
Like I said.
Showtime, yo! I'm John Lawrence in the place to be. A 2 pints of Sam Adams, but I'm working on 3. Ha! Those red coats don't want it with me, cause I will pack chicka plat these cops till I'm free.
Hey, oui, mon ami, je m'appelle Lafayette. The Lancelot of the revolutionary set. I came from afar just to say bonsoir to the king.
Cause it's toi who is the best, c'est moi.
Bra, I am Hercules Mulligan, up in it, loving it. Yes, I heard your mother said, come again.
Hey.
Lock up your daughters and horses. Of course, it's hard to have intercourse over 4 sets of corsets.
Wow.
No more sex, pour me another brew, son. Let's raise a couple more to the revolution. Well, if it ain't the prodigy of Princeton College.
Aaron Burr.
Give us a verse, drop some knowledge.
Good luck with that, you're taking a stand. You spit, I'ma sit, we'll see where we land.
Bro, the revolution's imminent, what do you stall for?
If you stand for nothing, Burr, what'll you fall for?
Lin-Manuel Miranda, l'autore di questo Hamilton, da cui abbiamo ascoltato ancora un estratto, sembra abbia raccontato che leggendo, c'è un libro alle spalle del musical, e leggendo questa biografia molto, molto efficace nella forma del racconto di Ron Chernoff, di appunto Alexander Hamilton, ecco, leggendo il libro vedeva le canzoni hip hop uscire dalla pagina e per questo poi si è rivolto allo scrittore, che è stato anche un po' un consulente durante l'adattamento, la trasformazione della biografia in musical. Ma devo dire, anche riagganciandomi a quello che diceva prima Lalita del parente, che in fondo questa per certi versi è teatro musicale in continuità con l'opera come noi la conosciamo. Ci sono appunto degli elementi di drammaturgia, no? che sono efficaci. Questa trasformazione della storia in conflitti privati è il cuore, per dire, dell'opera verdiana, ma non solo, naturalmente. E devo dire anche una connessione con Verdi è che c'è nella scrittura di Miranda una capacità di essere contemporaneamente chiaro, di avere un'economia di mezzi e di avere un'estrema compattezza e concisione di storytelling. Cioè, che è in fondo quello che succede nei pezzi chiusi dell'opera, no? Cioè, proprio questi tre elementi che fanno sì che il pezzo funzioni.
Mia curiosità, mi pare di capire che gli stili sono diversi. Come si mescola questo linguaggio così contemporaneo con invece riferimenti al musical sinfonico più tradizionale? C'è un effetto pastiche, oppure queste differenze stilistiche sono sfruttate anche con un senso drammaturgico?
Sono sfruttate drammaturgicamente, in parte dando appunto a ciascun personaggio e a volte a ciascuna situazione un proprio colore. È se ciascuno avesse il proprio stile.
Questo è quasi Monteverdi, un basso continuo specifico per ogni personaggio, l'arpa per Orfeo.
A proposito di musica, ho chiesto alla Lita del Parente le sue opinioni sulla scrittura. Lei, ricordiamocelo, è violinista, e quindi su come è stata composta e su che tipo di ascolti sono stati previsti per questo musical, e devo dire che la risposta è più o meno coerente con quanto ci indicava Gaia Varoni, insomma, ma ascoltiamola.
È un musical complesso, nel senso che utilizza tantissimi stili diversi di musica. Abbiamo il rap, abbiamo anche però del blues, abbiamo del melodico. Insomma, si mescola, diciamo, quella che è la musica dell'America, io oserei dire di oggi, e racconta l'America di ieri. E questa è forse la chiave del successo di questo musical, anche attraverso le scelte dei personaggi, nel senso che le scelte del cast sono tutte persone BIPOC, quindi Black Indigenous People of Color. Mm-hmm. Questo racconta che l'America, come dire, non è stata fatta dagli europei, è stata fatta da altre popolazioni, e di queste popolazioni si racconta la musica, viene tratta la musica, vengono tratti i ritmi, e questo è un modo di raccontare una storia e renderla così contemporanea. È forse lo stile vincente che rende Hamilton così frequentato, perché io posso dire il teatro era pieno, tra l'altro io avevo dei posti abbastanza in fondo, ma i prezzi erano abbastanza altini.
Già.
Il pubblico giovanissimo, frequentato dalle famiglie, quindi, come dire, è diventato un po' un appuntamento, una cosa da fare se siete appassionati di teatro, se si è appassionati di teatro. Quindi sì, un musical che parla a più generazioni, parla in modo affascinante. Io non avevo mai sentito un musical così, non ero abituata a questo tipo di ritmo serrato dall'inizio alla fine. Il cast è sfinito alla fine. Gli applausi esplodono quasi sempre in una standing ovation, ma per questo, perché lo sforzo richiesto al cast è immenso. Dalla prima all'ultima nota sono in azione, cioè tra balli, danza, recitazione, non si fermano un attimo, no? E noi con loro, nel senso che finita un'aria ricomincia un'altra. Non hai troppo tempo per riflettere su quello che è successo, su quello che succederà, no? Lo vivi sul momento, quindi è immediato, tu segui incollato quella che è la scena.
Restiamo sull'argomento dei balletti, visto che li hai menzionati. Sappiamo che sono una componente fondamentale del musical. Anche la danza era declinata in diverse forme, o c'era una coerenza stilistica, c'era una scelta, una direzione?
Diciamo che era danza moderna, era abbastanza coerente, nel senso che si adegua molto bene alle canzoni. Tra l'altro devo dire che tutto questo movimento in scena viene dato semplicemente da una piattaforma girevole al centro. È tutto qui. Tutto il resto che si muove sono i personaggi, è il cast. E nella danza, devo dire, ci sono dei ritmi che vengono fatti dai ballerini, sì, ma anche dall'orchestra, cioè dal movimento percussivo viene ripreso dai ballerini in scena, noi lo vediamo, però è parte di un ritmo, non so, R&B, rap o soul, ecco.
Noi non abbiamo il compito in questo momento di spingere nessuno ad andare a Londra, forse perché, come abbiamo detto, non ce n'è bisogno, nel senso
non ce n'è bisogno.
Lo spettacolo si promuove da solo, ma se tu dovessi dire perché andare a vedere Hamilton, perché comprare un biglietto per Londra e poi un biglietto per Hamilton, quale sarebbe?
Per conoscere la storia di Alexander Hamilton, per conoscere la storia di questi padri fondatori e vedere come la raccontiamo oggi nel XXI secolo. Perché se ce li immaginiamo dai libri di storia, li immaginate con i parrucconi, dei personaggi antichi che hanno fatto delle cose serissime, che parlavano in un modo forbito, ed è ciò che probabilmente ci allontana dal lasciarci incuriosire da alcune storie. Però vedendoli così, oggi, al di là della storia, restano i valori umani di questi padri fondatori, perché nella loro grandezza o nel loro essere personaggio pubblico e storico hanno avuto dei valori, degli ideali, anche se ad esempio erano degli schiavisti. Tutti loro avevano le colonie di schiavi, e questo è bello che venga riportato in scena da un cast afrodiscendente.
Questo è un aspetto che naturalmente ha anche sollevato una serie di obiezioni, naturalmente, no? Perché i personaggi reali, Hamilton, Burr e tutti gli altri che sono intorno, erano effettivamente bianchi di estrazione europea. È una scelta dal punto di vista invece della comunicazione spettacolare, come giustamente diceva Lalita, potentissima, perché inserisce dentro il racconto con questo semplice elemento una complessità, una tessitura, e questa tesi fondamentale, o perlomeno porta al centro questo elemento che siamo abituati ad ignorare, cioè il fatto che l'America non è stata fatta semplicemente da, no, dai bianchi che sono andati lì di ascendenza inglese. Devo dire che, se posso aggiungere la mia idea del perché andare a vedere Hamilton, certo, senza nulla togliere a quello che diceva Lalita, con cui assolutamente concordo, io penso che un altro elemento di interesse sia una cosa che comunque Lalita diceva, l'elemento ritmico. Devo dire che pochi giorni fa ha debuttato a Edimburgo Breaking Bach, è uno spettacolo di danza, non è opera, però anche questo era costruito completamente sull'elemento ritmico, traendolo da Bach, sulla capacità, erano danzatori hip hop, e di come il linguaggio di oggi dell'hip hop, del rap e così via, in fondo si connetta con una serie di elementi. Nel caso di Bach lo si vedeva molto bene, c'era proprio un elemento linguistico, avevano una capacità di tirar fuori qualche cosa che noi conosciamo perfettamente attraverso altri canali. Ecco, Hamilton lo fa con la danza, lo fa con la parola, lo fa col testo, costruisce un ritmo che è un ritmo serrato dall'inizio alla fine, che è il ritmo di oggi.
Il ritmo di oggi, ed è stato però storicamente anche il ritmo dell'opera, salvo che poi qualcosa si è perso per via e forse ci siamo lasciati andare a dei languori che...
Ecco, scusami, questo mi aiuta a mettere a fuoco quello che volevo dire prima, forse lo posso dire meglio. In un certo senso è settecentesco, cioè saltiamo il romanticismo, saltiamo il turgore, il languore e così via che l'opera è stata per 150 anni, che amiamo moltissimo, per amor di Dio, nulla contro. Però ecco, io trovo interessante perché ci riporta indietro, per questo mi è venuto in mente Breaking Bach, ci riporta indietro a una asciuttezza, a un altro modo anche di esprimere le emozioni, perché le emozioni ci sono tutte, ogni song è un'aria, come appunto come nell'opera barocca, è un affetto. Per certi versi.
D'accordo, mi avete quasi convinto, anche se io sono uno di quelli che dopo il crepuscolo degli dei gridava bis.
Beh, direi che siamo arrivati in fondo a questa puntata con il bis del crepuscolo degli dei.
Che non vi facciamo ascoltare adesso, promesso.
Assolutamente no. Ci ritroviamo naturalmente venerdì prossimo. E ancora una volta saremo in tre per lanciare l'inizio della seconda stagione di questa nuova forma del ridotto dell'opera. Grazie per essere restati con noi e per averci seguito fin qui. Grazie a Gaia Varon.
Grazie a Paolo Borgonovo.
E grazie a Davide Fersini.
Gaia, hai scelto tu l'ultimo ascolto di questa nostra puntata, che è?
Ne parlava proprio Lalita, You'll Be Back, è il momento, devo dire, spettacolarmente divertente in cui entra in scena il re e noi ci sentiamo dietro i Beatles ma anche Elton John.
You say the price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember, despite our estrangement, I'm your man. You'll be back. Soon you'll see, you'll remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You'll remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Da 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 da. You say our love is draining and you can't go on. I am gone.
you're my favorite subject, my sweet submissive subject, my loyal royal subject, forever and ever and ever. Like before, I will fight the fight and win the war. For your love, for your praise, and I'll love you till my dying days. When you're gone, I'll go mad. So don't throw away this thing we had. Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da 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 da